Bentornati carissimi amici ascoltatori e possiamo partire questa settimana aprendo la Bibbia nella sua seconda parte, nel Nuovo Testamento, ed esattamente alla seconda lettera ai Corinzi. L'autore di questa epistola è Paolo. Chi ha seguito lo studio della prima lettera ai Corinzi sa che Paolo la scrisse da Efeso, dove era impegnato in un grande ministero. Nella sua prima lettera, al capitolo 16, versetto 9, Paolo scrisse infatti: «Perché qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro efficace e vi sono molti avversari». Penso che Paolo abbia avuto il suo più grande ministero in Asia Minore usando Efeso come cassa di risonanza per il Vangelo. Credo che il Vangelo coprì quell'area in una maniera più efficace di quanto non sia mai successo in nessun altro luogo e in nessun altro periodo. Ecco cosa intendeva Paolo scrivendo: «Perché qui una larga porta mi si è aperta». Per questo motivo Paolo non poteva lasciare tutto, non poteva partire e andare a Corinto. A Corinto, in questa città, c'era la giovane chiesa che lui aveva fatto nascere. Quella chiesa era piena di cristiani carnali, agivano come bambini, volevano che Paolo andasse da loro perché volevano attenzione, volevano del cibo, volevano essere cambiati, piangevano come bambini. Paolo non poteva andare subito da loro, così erano offesi e feriti da tutto ciò. Così Paolo scrisse la sua prima lettera dicendo che sarebbe arrivato più avanti. Paolo rimase ad Efeso più o meno 3 anni. Non andò a Corinto e i credenti di quella città erano ancora disturbati. Aveva mandato Tito a Corinto perché non poteva andarci personalmente. Timoteo era stato con Paolo ad Efeso ed insieme lasciarono la città e andarono a Troas ad aspettare Tito che portava notizie da Corinto. In questa seconda lettera ai Corinzi, a capitolo 2, versetti 12 e 13, leggiamo: «Giunto a Troas per il Vangelo di Cristo, una porta mi fu aperta dal Signore, ma non ero tranquillo nel mio spirito, perché non vi trovai Tito, mio fratello. Così, congedatomi da loro, partii per la Macedonia». Paolo e Timoteo andarono a Filippi. Qui si incontrarono con Tito, che diede loro notizie dei Corinzi. Portò buone notizie da Corinto. I Corinzi obbedivano alle cose che Paolo aveva detto loro di fare nella sua risposta alle loro domande, cioè nella prima lettera. A Filippi Paolo si mise a scrivere la sua seconda lettera. I Corinzi volevano ancora che Paolo andasse da loro. In questa epistola Paolo apre il suo cuore in un modo meraviglioso. A dire la verità, conosciamo Paolo meglio qui che in ogni altra lettera. La seconda lettera ai Corinzi tratta le condizioni del ministero all'interno della Chiesa. È difficile fare uno schema di questa seconda lettera ai Corinzi perché contiene molti dettagli privati e in ogni capitolo si sviluppa un tema minore che a volte sembra prendere il posto di quello principale e generalmente è espresso in qualche versetto chiave. Questo potrebbe spiegare l'apparente difficoltà nello schematizzare e organizzare questa epistola. Lo vedremo commentando poi ogni singolo capitolo. Potremmo comunque dividerla in 3 parti. Prima parte: conforto di Dio e vita cristiana, nei capitoli dall'1 al 7. Seconda parte: colletta per i poveri santi a Gerusalemme o i doni cristiani, capitoli 8 e 9. Infine, ultima parte: chiamata dell'Apostolo Paolo e la battaglia cristiana, capitoli che vanno dal 10 al 13. Il tema del primo capitolo della seconda lettera ai Corinzi è il conforto di Dio nei piani della vita. I primi 2 versetti sono un'introduzione alla lettera. Leggiamoli. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timoteo alla Chiesa di Dio che è in Corinto, con tutti i santi che sono in tutta la Caia, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Paolo sta scrivendo con l'autorità di un apostolo. Penso che ogni ministro di Dio dovrebbe parlare con autorità. È inutile portare la parola di Dio se l'oratore non è convinto per primo della verità che essa contiene. Se non porta la parola con autorità, allora forse è meglio che si metta a fare altro. Una debolezza della Chiesa contemporanea è che ci sono molte persone che non sono convinte che la Bibbia sia realmente la parola di Dio. Nella Chiesa primitiva, quando iniziò la persecuzione, i credenti dissero: «Signore, tu sei Dio. Se non siamo sicuri che Lui è Dio, allora non siamo sicuri di niente». E loro erano sicuri della parola di Dio, si rifugiavano in essa sempre. E Paolo scrive con questa autorità. Paolo era un apostolo per volontà di Dio, non si può andare più in alto di così, quella è autorità. Se la tua vita è nella volontà di Dio, Non ci sono domande nella tua mente. Se sei nella volontà di Dio, non fa differenza dove sei o come sei o in quali circostanze ti trovi. Sei in un posto glorioso, meraviglioso. Potresti persino giacere in un letto d'ospedale. Se quella è la volontà di Dio, allora quello è il posto adatto a te. E il fratello Timoteo, abbiamo letto, è un fratello in Cristo per Paolo e per la Chiesa di Corinto. In un altro posto Paolo chiama Timoteo suo figlio nella fede. Comunque, quando Paolo scrive alla Chiesa, mette Timoteo sul suo stesso piano. È bello il modo con cui Paolo mette gli altri sul suo stesso livello. Alla Chiesa di Dio. È della Chiesa di Dio che stiamo parlando. Spesso si dice la mia Chiesa. E può andar bene in un certo senso, ma attenzione a non comportarsi come se fosse davvero la nostra Chiesa e non quella di Dio. La Chiesa è di Dio, è la Chiesa del Signore Gesù Cristo, che Egli ha comprato con il suo sangue. Visto che ha pagato un prezzo così alto per la Chiesa, faremo meglio a tenerlo a mente, senza cercare di dirigerla con la nostra volontà. Ricordiamoci quindi sempre che è la sua Chiesa, che è in Corinto con tutti i santi che sono in tutta la Caia. Abbiamo letto nel primo versetto. Paolo non limitava questo alla sola Corinto. Paolo lo estende a tutta la Caia, perché ovunque il Vangelo andasse in quei giorni, queste persone erano testimoni che portavano il Vangelo ad altri. Posso immaginare queste persone a Corinto, immerse nel peccato. Poi, quando Paolo portò loro il Vangelo, delle scaglie caddero loro dagli occhi. La luce penetrò nel buio delle loro anime, lasciarono i loro peccati per andare al Cristo vivente. Poi andarono in tutta la Caia, testimoniando di Cristo. Molti andarono a Cristo, e Paolo sta parlando anche a loro. La Chiesa di Dio alla quale Paolo sta scrivendo si trova a Corinto. La Chiesa della nostra città, la Chiesa che noi frequentiamo, è anch'essa la Chiesa di Dio, non ce lo dimentichiamo. Paolo usa spesso questo saluto. Grazia e pace sono i grandi doni che Dio fa a tutti i credenti. Dal versetto 3 di Seconda Corinzi, capitolo 1, inizia la parte riguardante il conforto di Dio nei piani della nostra vita. Leggiamo fino al versetto 6. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Perciò se siamo afflitti, è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi sopportiamo. La parola per benedetto è lodato. Lode sia Dio. Mi chiedo quanto lo lodiamo realmente. Davide disse: «Io benedirò il Signore in ogni tempo. La sua lode sarà sempre nella mia bocca». Salmo 34, versetto 1. Dobbiamo liberarci delle nostre lamentele. Dobbiamo invece lodare maggiormente il Signore. Chi mi offre come sacrificio il ringraziamento mi glorifica, e a chi regola bene il suo comportamento io farò vedere la salvezza di Dio. Così è detto nel Salmo 50, al versetto 23. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, dice l'inizio del versetto 3. Dio è il Padre. Questa è la sua posizione nella Trinità. Dio amò tanto il mondo che mandò il suo unigenito Figlio. Gesù Cristo non era unico solo nel senso che fu il solo a nascere sulla terra, ma nel senso che occupa una posizione totalmente unica. Lui è il Figlio Eterno, e Dio è il Padre Eterno, sono entrambi eterni. Paolo lo chiama anche Padre Misericordioso e Dio di ogni consolazione. Vorrei fermarmi qui e spendere un po' di tempo su queste tre parole: amore, misericordia, grazia. Così tanto viene detto oggi sull'amore. È teologia, ritrita, dire che Dio ci salva per il suo amore. È vero che Dio ci ama, non siamo neppure in grado di capire quanto ci ama, ma Dio non ci ha salvati col suo amore. Le scritture ci insegnano che siamo salvati per grazia di Dio. Che cos'è grazia? La possiamo definire favore immeritato, il che significa che Dio ci ha salvati su una base diversa dal merito. Quindi Dio ci ama, ma non ci salva col suo amore, ci salva per grazia. Perché? Perché è anche il Dio di ogni misericordia, il Padre misericordioso. Misericordia significa che Dio ci amò così tanto da provvedere un Salvatore per noi, perché non poteva salvarci in nessun altro modo. Ogni cosa che abbiamo oggi è per la misericordia di Dio. Lui è il Padre di misericordia. Infatti Lui stesso dice di essere ricco in grazia e misericordia. Hai bisogno di misericordia oggi? Se hai bisogno di soldi, vai in banca a prenderli. Se hai bisogno di misericordia, vada a colui che è il Padre della misericordia. Se hai bisogno di aiuto, vada a Lui. In fondo, ogni cosa che hai oggi è una misericordia di Dio. Tu non lo meriti. Io non merito nulla di ciò che ho, è tutta una grazia di Dio. Lui è anche il Dio di ogni consolazione. Ci darà consolazione se siamo in un letto d'ospedale, se abbiamo una persona cara ammalata o se qualcuno che amiamo muore. Può confortarci in ogni luogo e in ogni momento. Lui è il Dio di ogni consolazione. Esiste un conforto genuino e un conforto finto. Spesso le persone sospirano e dicono: Dio ha permesso che mi accadesse questo ed io lo accetto. Invece non lo accettano e interiormente si ribellano. Siate onesti con Dio. Ditegli quello che provate, ditegli che non vi piace quello che vi sta succedendo. Lui lo sa comunque. È un pensiero popolare quello che il conforto sia una specie di sentimentalismo dolce come lo zucchero, ma con un po' di amarezza. Le persone si rivolgono a cose di ogni tipo per avere conforto. L'alcol, la droga, il sesso. Queste cose non portano conforto, rischiano solo di rovinare delle vite e delle famiglie. La parola greca per conforto è paracleo, che significa chiamare al proprio fianco. Lo Spirito Santo è chiamato il paracleto, è chiamato al nostro fianco. Quando il Signore Gesù promise di mandare lo Spirito Santo, disse: «Non vi lascerò orfani, vi manderò un consolatore, il paracleto». Parole che si trovano in Giovanni 14, versetto 18. Gesù disse inoltre ai Suoi, in Giovanni 16, versetto 7, «Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò». Cos'è il Consolatore, allora? Non è qualcuno che si limita a dare un bacio su una sbucciatura, è uno che aiuta, uno che fortifica, un avvocato. È uno chiamato ad aiutarmi e fortificarmi, a riempire la mia solitudine, ad alleggerire i pesi, a calmare le paure. Aiuta nei momenti dei più terrificanti problemi, come scritto nel Salmo 30, versetto 10. Ascolta, o Signore, e abbi pietà di me, o Signore, sii Tu il mio aiuto. Questo è il grido dell'anima che ha bisogno del Consolatore. Dio è il Dio di ogni consolazione. È una cosa meravigliosa avere un Dio che ci può confortare in tutti i nostri problemi. Una cosa è avere conforto quando il sole splende, da qualcuno che ci batte una mano sulla spalla. Quello di cui abbiamo veramente bisogno è conforto quando ci sono problemi. Vedremo che Paolo sperimentò questo tipo di conforto nei momenti difficili. Abbiamo bisogno di essere rassicurati della presenza di Dio in ogni circostanza della vita, nell'area del nostro più grande bisogno, nella nostra solitudine, nelle ore disperate della vita. Il cristianesimo è solo una teoria per troppe persone. È solamente una professione. È come un abito da indossare solo nelle occasioni speciali. È un rituale stagnante, un vocabolario vuoto. Ma non era solo una teoria per l'Apostolo Paolo. Vedremo che egli parlerà molto delle difficoltà che ha avuto e che stava ancora affrontando e del conforto di Dio in tutto questo. Lo leggiamo nei versetti dal 7 al 10 da Seconda Corinzi, capitolo 1. «La nostra speranza nei vostri riguardi è salda, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, siete anche partecipi della consolazione. Fratelli, non vogliamo che ignoriate riguardo all'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati molto provati, oltre le nostre forze, tanto da farci disperare perfino della vita. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte, affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Egli ci ha liberati, e ci libererà da un così gran pericolo di morte, e abbiamo la speranza che ci libererà ancora». Quello che abbiamo letto è davvero meraviglioso. Ci spiega perché Dio permette che abbiamo delle difficoltà o che addirittura ci ammaliamo. Paolo ci dice di essere stato provato quasi fino alla morte. Infatti aveva già pronunciato una sentenza di morte su se stesso. Alcuni pensano che Paolo si riferisse al tumulto di Efeso, quando la folla voleva farlo a pezzi e sarebbe diventato un martire. Ma Paolo dice che Dio, che risuscita i morti, ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte. E abbiamo la speranza che ci libererà ancora. Questo è meraviglioso. Dovrebbe essere molto pratico per noi oggi. Lasciatemi dire che se Dio permette al cristiano di soffrire, ha una buona ragione per farlo, è uno scopo meraviglioso. Vuole che anche questo cooperi a loro bene, vuole che serva per uno scopo buono, ossia che possano confortare altri. Ogni cosa che noi abbiamo è per la misericordia di Dio e lo abbiamo a beneficio degli altri. Non importa quello che hai, Dio te lo ha dato perché tu possa condividerlo con altri. Lui ha dato a te per misericordia. Se hai salute, ricchezza, gioventù, talento o un dono spirituale, Lui vuole che lo usi condividendolo con altri. Ogni cosa viene dalla misericordia di Dio, anche la sofferenza. Se stai soffrendo per Cristo, sappi che Lui permette che questo ti accada. È la misericordia di Dio che ci tiene sulla retta via. La strada è stretta ed Egli usa gli ostacoli e le difficoltà per quel motivo. Paolo può dire con grande sicurezza: mi ha liberato dalla morte, e può dire: adesso mi sta liberando. E poi, senza gonfiarsi, dice: sappiamo che Lui ci libererà in futuro. Paolo non sapeva con certezza che lo avrebbe fatto, ma credeva che lo avrebbe fatto se ce ne fosse stata la necessità. Quindi, su questa base, poteva gioire del fatto che Dio gli stava permettendo di portare il Vangelo. Paolo si appella ai credenti di Corinto per avere delle preghiere, ma poi questo lo vedremo meglio domani sera quando ci risentiremo. Ora purtroppo non c'è più tempo a mia disposizione. Quindi vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo domani. Ciao.